Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Ancora in diretta Scanner con Giulio Dini, col sottoscritto Tommaso Loreto. Quest'oggi sul fronte della scelta dell'allenatore come questione filosofica, ma di conseguenza anche della scelta a quel punto, non solo del tipo di allenatore, ma del tipo di credo calcistico che ti porti in casa. E in tal senso abbiamo tirato in ballo questa polemica a distanza tra Capello e Guardiola, questo punto di vista, no, tra chi la vede in un modo, quindi magari anche più speculativo sul gioco dell'avversario, e chi, stile Guardiola, dice: prima di tutto mi assumo la responsabilità di costruire e di avere palla al piede, che poi è quello che diceva Filippo Galli.
Sì. Ecco, perché questo comunque è il paradigma di una contrapposizione, e comunque vediamo tutte le settimane anche nel nostro campionato, di cui siamo partecipi, noi che comunque siamo abituati a leggere i commenti, il tifoso interviene e che ci dice: ma tutti questi passaggi a cosa serviranno? Allora evviva il rinvio del portiere e palla al centravanti. Ecco, è chiaro che non si può fare,
non esiste una regola assoluta,
non esiste.
Sicuramente, no. L'hai detto anche te, no, no. Magari in passato i campioni facevano un po' più la differenza, cioè c'è sempre comunque la discriminante anche di che interpreti hai.
Cioè, se giochi con Gullit, Rijkaard, Van Basten
con De Bruyne mezzo è un conto, sì. Xavi e Iniesta è un conto,
sì. Però è vero anche che rispetto al passato adesso c'è più competizione, cioè oggi a vincere la Champions ci puntano in 5, in 6, prima non era così. Quindi prima c'era quelle 2-3 massimo, capito? Sapevi, andavi col Bayern, poi c'era il Liverpool, ora il Real Madrid.
Ecco,
le italiane non siamo state proprio delle favorite sempre, no. fin dall'inizio. E quindi ora che la competizione si è allargata e quindi i concorrenti agguerriti sono di più, forse è anche il caso di cominciare a pensare anche a delle strade alternative, e quindi a costruire di più, a coinvolgere di più il calciatore, fermo restando che poi proprio perché abbiamo detto che non esiste la soluzione ideale, poi ci sono dei guru, come li chiamo io, che invece si fanno portatori di credo tattici e esasperati, che poi sono la fine di loro stessi.
Sono nel loro, senso, un po' la loro rovina, il loro limite.
No, sì, perché se parliamo di Guardiola, che parte con senza il centravanti, parte con un modulo, sì, magari con, sì, 6 centrocampisti, questo giro palla, però poi sempre Guardiola la troviamo con un centravanti fisico
che vince la Champions e
costruiscono,
peraltro,
cioè,
in una finale abbastanza speculativa,
cioè,
si può dire.
Per cui sì, ma lì c'è l'evoluzione, no? Comunque l'evoluzione di un allenatore comunque vuole evitare di tirare una fucilata dal basso su Haaland, giusto per fare un nome.
Va certo bene? Che sì.
E questo è un po' il concetto. Dobbiamo ricordarci che non, probabilmente la regola sarebbe quella di non esasperare troppo.
Ma ci vedi dell'arroganza in questa riflessione che hai fatto? Cioè, l'arrogante può costare dei titoli a un club?
Dipende da che parte lo leggi. Cioè, se l'arrogante è quello che sfida le difficoltà oggettive in campo a costo di mantenere il proprio credo che ha trasmesso ai propri calciatori pur di non rinnegare la propria filosofia, in questo caso Guardiola di partite ne ha perse,
l'ha fatto. di partite ne ha perse,
sì, ho capito, però questo, la bellezza è questo, no? Cioè l'idea di costruire per vincere e comunque di coinvolgere tutta la squadra deve avere un limite, e un limite è quello anche di poter perdere contro avversari che magari speculano come si speculava molto di più nel calcio che è passato da un po'.
Allora, con il prossimo ospite andiamo proprio direttamente in panchina, perché è collaboratore di Vieira al Genoa. Lo ringraziamo molto per essere con noi, Tonda Eckert. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere con noi. Tu hai conseguito il patentino UEFA Pro al settore tecnico con una tesi dal titolo La scelta dell'allenatore, uno sguardo al futuro. Perché questa idea, perché questo titolo?
Una buona domanda. No, non è mai facile dopo un anno del percorso di trovare un discorso proprio di approfondire alla fine di questo corso. Comunque già nel corso si hanno sviluppato qualche discorso su questa scelta, e per me il calcio già da qualche anno, ma anche adesso, si sta sviluppando, che vuol dire anche le strutture dentro una società si stanno sviluppando e diventano molto più complesso con più persone involte in questa scelta. Quindi è stato per me un discorso che ho voluto approfondire, e diciamo che è diventato abbastanza interessante.
Possiamo dire, ora qui vado fuori anche dalla traccia, mi hai fatto pensare un po' agli sport professionistici americani, no? Che hanno tutte queste figure, queste strutture più complesse, quindi probabilmente anche il nostro calcio professionistico va verso l'individuazione di nuove figure, come potrebbe essere, Tonda, il coach surveillance manager,
CSM, che cioè, è il consiglio superiore.
Che, cioè, il City ha una figura che ha il compito, se non sbaglio, ma poi ce lo dici te, di monitorare ecco i coach del europei, magari anche americani, e tenere conto di quelli che sono i risultati che portano, anche l'idea di calcio che hanno. È così?
Sì. Intanto c'è sempre stato un grande mercato per giocatori, e anche questo mercato per gli allenatori si sta sviluppando, e sicuramente anche in Italia si trovano tante società straniere ormai. E con il City Group diventa anche un po' più complesso, perché incluso ci sono 13 squadre che sono sotto il controllo del City Group, e quindi il City Group, si parla di quasi un anno fa, ha iniziato a cercare questa persona che fa un po' il monitoraggio del mercato globale per gli allenatori da una parte, e dall'altra parte anche di guardare le prestazioni degli allenatori che sono in carica squadra.
Anche i loro, eh?
Esatto.
Valuta quindi, anche quelli che hanno.
Esatto, per supportare anche il processo, che sicuramente diventa sempre più fondamentale, di dare una mano anche agli allenatori e di trovare gli indici chiari con i dati chiave che rendono conto il sviluppo e il processo che stanno facendo.
Ma quando si sceglie un allenatore, perché poi cioè, il tuo lavoro ha riguardato anche non solo quello che si dovrebbe fare, ma anche quello che si è fatto fino ad oggi. Che cosa si guarda di solito? Perché se guardiamo ai nostri campionati, si pensa al curriculum, cioè l'allenatore è adatto a questa piazza, quali sono i risultati che ha raggiunto, quanti anni ha. In alcuni contesti, ma non in tutti, anche quali sono le lingue che parla, perché adesso saper parlare le lingue per un allenatore diventa sempre più importante. Quali sono i criteri che si guardano?
Sì, sono sicuramente i criteri che lei ha parlato, e questo diciamo è un po' il livello di base dove si inizia a guardare un allenatore, e questo da un riassunto abbastanza veloce, anche perché il curriculum si trova abbastanza veloce, si riesce a capire anche quali sono le lingue e le esperienze. E per approfondire ci sono sicuramente anche qualche livello che vanno un po' più profondo in una scelta, e per questo sarà sempre più fondamentale di capire dove vuole andare una società, come l'ambiente, perché alla fine è difficile dire che c'è il miglior allenatore, ma per me ci sarà sempre più l'allenatore più adatto per una situazione, per una società che sa esattamente cosa vuole rappresentare. Quindi lì si entra un po' più profondo, sia a livello tecnico-tattico, ma sicuramente anche nel carattere.
Sì, quindi anche fai riferimento un po' all'identità del club. Quindi diciamo, possiamo dire che il profilo tattico dell'allenatore può non essere l'unico, determinante o comunque il primo nella scelta dell'allenatore stesso?
Sì, per l'ordine è sempre difficile dire, perché ci sono sicuramente delle società che vivono di un certo ambiente che va oltre la tattica. E quando si guarda il processo un po', quando si va in Inghilterra a guardare come ha fatto la scelta il Liverpool l'anno scorso, o in estate, o anche il Brighton, per me sono società che hanno ben chiaro una idea per che tipo di allenatore vogliono avere, ma non solo a livello tecnico-tattico, ma proprio nell'identità del club, per le emozioni che vogliono trasportare, per un certo stile di gioco che va oltre. Quindi sicuramente una parte il profilo tecnico-tattico, ma sono da considerare anche più cose per fare la scelta più adatta a un certo ambiente.
Ma quindi anche un po' il modo di essere, il carattere, come dicevi anche te, Giulio.
Esatto, allora se si guarda nei giornali, nella media in generale, la persona che parla di più in un club sarà sempre l'allenatore, quindi certo. Sicuramente si deve rappresentare molto bene per cosa vuole rappresentare la società, e anche nel passato di un allenatore ci sono sicuramente tante interviste che sono da studiare, in che modo si riesce a esprimere e in che modo parla, e lì nel carattere si può veramente approfondire molto il profilo di un allenatore, anche al sostegno dei tifosi, dell'ambiente. E lì si comincia a guardare un livello un po' più approfondito.
Hai parlato del Liverpool, Tonda, perché che cosa, quindi di un processo che è iniziato per tempo, visto che sapevano che Klopp avrebbe salutato a fine stagione, e quindi è iniziato tutto un lavoro. Che cos'è che ha trovato, devo dire anche a ragione, in Arne Slot il Liverpool di particolare per individuare l'ex allenatore della Z di Alkmaar come successore di Klopp?
Sì. Sicuramente, allora, con Liverpool si parla un po' più globale del Fenway Sports Group, che è indietro, che è la società. Lì è sempre stato un processo, ma questo già cominciato anche con Klopp, si parla di 10 anni fa, di guardare un po' più nel dettaglio per come si sceglie l'allenatore. E loro hanno preso, e questo per me come tedesco, io un po' seguito anche questo processo già da tanti anni fa, che lui è arrivato a Liverpool da un tempo difficile che ha avuto a Dortmund. Se si guarda solo i risultati, comunque c'erano i dati più profondi che hanno fatto vedere che c'era un momento difficile per il club, nonostante che la prestazione non era così negativa, male. Sì. La stessa cosa hanno potuto fare anche con Arne Slot per questa estate, ovviamente con la fortuna che è stato un processo che durava qualche mesi, che molto spesso per una società viene la necessità di cambiare l'allenatore e si trova sotto pressione di fare una scelta veloce, e questo a Liverpool è andato un po' più avanti che lui ha pubblicato, annunciato già a gennaio che lui finisce la stagione. E a sto punto il Liverpool ha guardato.
Ha avuto il tempo.
Ha avuto il tempo e ha potuto guardare un po' intorno chi sono gli allenatori che possono rappresentare l'identità, il brand del Liverpool, sì, che sicuramente quando si ricorda delle grandi partite che sono state giocate a Liverpool è sempre stato molto emozionante, con una grande intensità, specialmente con Klopp. Quindi è stato un fattore di trovare un allenatore che sa pressare alto, che porta emozione, che sa lavorare in una piazza calda con i tifosi caldi, e lì hanno guardato a livello statistico sicuramente chi è l'allenatore più adatto, e sono arrivato a diversi nomi, e dopo hanno cominciato a fare delle interviste. E come si vede anche quest'anno è stato impressionante a vedere che con questa preparazione per trovare la persona giusta il Liverpool subito ha cominciato a volare in campionato, nonostante che adesso le ultime due partite forse non sono andate come si immaginavano, comunque di cominciare in un nuovo campionato. E sì, ormai sono abbastanza vicino a fare scudetto in Premier League, quindi per me Liverpool è un grande esempio per come questo processo di porta a trovare un nome che forse non era neanche così conosciuto prima, e che riesce a mantenere i giocatori in forma e disponibili, perché anche questo Liverpool ha avuto pochi infortuni quest'anno, che sicuramente anche questo è un fattore da vedere. E lui ha sempre provato che è capace a fare dei progressi con i giocatori, questo già in Olanda, e lo sta dimostrando anche adesso, che è in grado a sviluppare giocatori, portare risultati e rappresentare bene l'emozione che rassembla il Liverpool.
Ma verrebbe da dire che la Z lavora bene, perché se non solo tira fuori allenatori, ma
esatto,
mi sembra che sia un club che in questo periodo in particolare stia tirando fuori tanti calciatori. E, sì. Però diciamo, leggendo il tuo lavoro abbiamo scoperto che ora, diciamo, noi italiani non siamo soli, perché tu hai anche comunicato dei dati dell'esperienza tedesca, no? Cioè, che io ho letto che in Germania, immagino la stagione passata, ci sono stati 45 licenziamenti nelle tre serie, non solo nel,
esatto,
ovviamente, e 56 assunzioni. Questa cosa francamente ci ha sorpresi non poco, perché noi vediamo il tedesco molto razionale, molto risoluto, molto capace di, magari ti viene da ridere, ma è così, di prevedere con razionalità il futuro, e poi invece scopriamo che si comporta come l'italiano.
Nel bene e nel male, sì, no, ma direi che vabbè, questi sono i dati della Germania, comunque anche se quando si guarda un po' intorno in tutta l'Europa, per me la tendenza va sempre di più in questa direzione, che la cosa con più valore per un allenatore sarà sempre di più il tempo che una società è capace a dare, e le tempistiche diventano sempre più corto, quindi Questo sì, sono i dati della Germania, comunque rappresentano bene dove va la tendenza, diciamo, in tutta l'Europa.
Cioè zero pazienza, mi pare di capire, non si dà tempo, cioè, all'allenatore.
In effetti, perché abbiamo parlato della scelta di Arne Slot e come dire, del percorso che si dovrebbe fare, diciamo il percorso ottimale, magari il Liverpool ha avuto anche qualche mese di più, però poi si va agli opposti, perché tu hai fatto riferimento alla pressione del momento, no? Cioè la squadra va male, c'è casino in città, i tifosi contestano, i risultati non arrivano, un pochino tutti, anch'io sono stato in un club, un pochino tutti ci sentiamo precari, no? messi anche in discussione, e si rischia di fare un nuovo errore, no? Cioè di scegliere troppo rapidamente, magari affidandoci ad una cerchia ristretta. Io ora poi vado a toccare degli argomenti che hai toccato tu stesso, e fare magari l'errore di andare a prendere in considerazione pochi nomi, perché chi me li propone fa parte del gruppo di lavoro di cui io mi fido, e senza magari guardare anche al lavoro di un emerito sconosciuto che invece potrebbe essere il mio allenatore, certo, ideale. L'ho fatta lunga,
e questo direi un processo anche abbastanza naturale, che si fida sempre delle persone che si conosce un po' di più, che c'è un rapporto di fiducia, e questo è molto vale anche, ma non vuol dire che nella quotidianità si riesce anche a fare i riscontri con gli allenatori, no? Che le scelte da fare sotto pressione sono, ma questo vale non solo per il calcio, sicuramente sempre le scelte più difficili da fare e più ristrette, quindi con questa tesi, ma più dal punto di vista di un allenatore, meno di come lavora la società, per me c'è una importanza anche di approfondire i rapporti con le società, con i dirigenti, ma anche nei momenti dove le cose vanno bene, perché nella velocità del calcio sicuramente si trova abbastanza veloce anche nei momenti dove sono da fare delle scelte, e di avere una vista un po' più ampia a sto punto per me aiuta a fare le scelte che portano a buon fine, e quindi questo è un po' il discorso per quando si fa le scelte e come si può preparare le scelte da tutte le due parti, sia dall'allenatore ma anche della società.
Un'ultima domanda, Sonda, grazie infinite, perché questo è stato un approfondimento interessantissimo. Molto. Però il più delle volte noi rimaniamo sorpresi dal fatto che la dirigenza e l'allenatore non si conoscono, cioè la dirigenza non sa se l'allenatore è uno chiuso, uno che non parla, uno che non parla ai calciatori, uno che è presuntuoso, che è un testardo, che piuttosto si spacca la testa e piuttosto che tornare e ridi, ma anche nel nostro campionato ce ne sono di esempi di questo genere, piuttosto che tornare sui propri passi o comunque apportare delle modifiche al credo. Quindi noi abbiamo parlato fino adesso di quello che dovrebbe essere, ma come dire, assistiamo a esempi in cui proprio forse non si sono neanche mai parlati prima, cioè, perché si fanno a volte delle scelte che non riusciamo a capire, e diciamo in un percorso, quello che abbiamo fatto stasera, che tendenzialmente va a tutelare la figura dell'allenatore, no? Perché dell'allenatore, del suo credo, ovviamente, della necessità di proteggerlo, abbiamo parlato. Poi a volte ci troviamo con degli allenatori che sono degli intransigenti, cioè gente che non vuol sentire un'idea contraria alla sua, e magari non si confronta nemmeno col suo staff.
Sì. Che dici? Sì, direi che ormai ci sono. Allora, se si vuole, per me si trova in tutti i canali che ci sono, tramite giocatori, tramite agenti, tramite altri dirigenti, di avere un'idea ben chiara per che tipo di allenatore mi porto dentro, perché ormai il mondo del calcio è abbastanza collegato e per me si riesce a prendere informazioni.
Volendo,
esattamente, e sicuramente sempre in anticipo, perché se si arriva con poco tempo di fare una scelta può essere che si porta a prendere una scelta un po' meno ampio. Comunque ci sono delle aziende anche che offrono i servizi, no, per una società che dice: io sto cercando un allenatore che a livello basico, non so, sa parlare l'italiano, inglese e spagnolo, che ha già lavorato in questo campionato, che ha fatto vedere che è capace di lavorare con giocatori giovani, che... e lì si crea una lista di qualche nome, e per me si riesce anche nel tempo, dove le cose vanno bene nella società, di fare dei riscontri per conoscere un po' meglio la persona.
Ma è una sorta di manpower? Facciamo, cioè queste sì, ci sono delle agenzie praticamente, si occupano dell'individuazione dei profili.
Sicuramente non portano fino alla fine, ma che possono dare forse un'idea.
Lavoro
itinerante. Esatto, un'idea e qualche nome, e questo per me è la direzione che prende il City Group, con una persona proprio dentro, se c'è la possibilità di avere una persona dentro. Di approfondire questo discorso. Lì per me sicuramente noi tutti sbagliamo, come si sbaglia con le scelte, quando si fa delle scelte si sbaglia, ma il processo di portare a fare una scelta per me può sicuramente escludere qualche errore che si fa quando si fa le scelte sotto pressione.
Tonda, grazie infinite mille. Di essere stati con noi e di essere
lavoro.
Stato con noi ci auguriamo, quando sarà il momento e quando lo deciderai tu poi di vederti anche allenare una squadra, hai un curriculum straordinario, considerato che sei ancora molto giovane ma ha tantissima esperienza, e grazie davvero di essere stati con noi e in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie di nuovo dell'invito e buona serata. Grazie.
Ciao.
Grazie a Tonda Eckert, collaboratore di Viera al Genoa. Va bene, sarebbero molti messaggi interessanti se mi prometti una risposta secca, un paio te li provo a girare.
Ci si fa?
Più che un modulo, un modello, una filosofia, il ciolismo dopo 15 anni di calcio bruttino ha però riportato l'Atletico ad altissimo livello.
È vero. Non c'è nulla da dire, anche perché abbiamo detto che la formula non esiste, quella ideale.
Duccio ha letto una bella intervista a Bielsa, quando parla di chi specula nel calcio e chi invece provoca l'errore altrui. Differenza sottile ma importante, perché speculare tutta la partita sull'errore avversario è un reato. Provocare l'errore dell'avversario è un modo di giocare.
Sì, perché l'esempio classico della pressione alta, quella di andare a cercare di pressare la squadra che cerca di uscire dal, magari costruendo dal basso, quindi recuperare palla. Facciamo un esempio italiano, primissima maniera, primi mesi a Firenze.
L'ultimissima: il successo di un allenatore dipende anche dal procuratore che ha, visto che hai citato italiano, Gabriele lo tirava in ballo ricordando che lo cambiò una volta arrivato a Firenze.
Allora, non credo che l'abbia cambiato nella realtà, magari si è fatto affiancare anche da Fali Ramadani, nel senso che quando non hai grandi capacità magari il procuratore ti può dare una scelta maggiore, però poi in campo ci vai te, quindi se ti fai apprezzare e ottieni risultati tutti gli anni vuol dire che quello bravo sei te.
Magari nelle chiamate forse può incidere il procuratore o meno.
Sì, dipende anche dai direttori, allora non si finisce più.
Lì ci vuole un altro scanner. Chissà che non sia la prossima puntata. Grazie a Giulio Dini.
Ciao, grazie Tommaso, un saluto a tutti.
Grazie a Marco Tonelli di là dal vetro. Ritrovate la puntata sui podcast, su Spotify e lunedì puntualmente anche su TMV Radio. Ciao.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.